Bene, come anticipato questa mattina torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Lo facciamo per un approfondimento che ha a che vedere con il mettere a tema il nodo tra scienza e potere, calandoci su un caso specifico che è quello dell'accordo tra il Politecnico di Torino e Frontex. Lo facciamo con Michele Lancione, che è professore ordinario presso il Dipartimento Interateneo di Scienza, Progetto e Politiche del Territorio, che è al telefono con noi. Buongiorno Michele.
Buongiorno a tutte e tutti, grazie di avermi con voi.
No, grazie a te di essere con noi questa mattina. Allora, insieme a te vorremmo ripercorrere un po' la vicenda, come si è strutturata, perché il 14 luglio del 2021, con un comunicato stampa, il Politecnico di Torino annuncia la vittoria di un bando da parte di un consorzio composto dall'Associazione Itaca, che è un centro di ricerca dedicato al supporto di attività umanitarie e risposta a disastri naturali, il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetti e Politiche del Territorio del Politecnico, il cosiddetto DIST, e da Itaca SRL. Il bando era stato pubblicato da Frontex, che sappiamo bene essere l'agenzia istituita dall'Unione Europea per la guardia di frontiera e costiera, e prevedeva la produzione di cartografia digitale, cioè mappe di infografica, mapbook, tutte insomma appunto risorse utili all'attività dell'agenzia. Il contratto ha una durata di 24 mesi, rinnovabile fino a un massimo di altri 24 mesi, con un budget totale di 4 milioni di euro. Nel dettaglio Frontex richiede diverse tipologie di cartografia. Quindi nel dettaglio quello che Frontex richiede non è un accordo di ricerca, ma un accordo di committenza, cioè di fornitura di servizi. Allora, fatta questa premessa, noi lasciamo la parola a te. Intanto, perché tu possa spiegarci in cosa consiste questo accordo e fare i dovuti distinguo tra i due, e poi per raccontarci come prosegue la vicenda.
Sì, Barbara, grazie. In realtà hai già fatto tu un ottimo riassunto. Io inizierei forse da una delle questioni principali che ci permette di capire anche tanti lati, tra virgolette, che sembrano secondari di questo accordo. Qual è la questione principale? La questione è quella di una università, in questo caso il Politecnico, ma in realtà parliamo di tutto il comparto universitario nazionale e internazionale, che sempre più svolge lavori di committenza, svolge sempre più lavori dove un committente esterno chiede all'università di fornire un servizio. Questa cosa accade sempre di più negli ultimi anni, perché l'università si presenta come un attore sul libero mercato. È vero che l'università è un ente pubblico, soprattutto in Italia mantiene ancora una grande presenza, una grande se volete anima pubblica. Questo ad esempio in altri paesi dove io ho lavorato non accade più, in Inghilterra, negli Stati Uniti questo accade molto meno. In Italia l'università è ancora nominalmente pubblica, però gioca sempre più sul mercato, e giocando sul mercato praticamente offre servizi al miglior offerente, e in questo caso il miglior offerente era Frontex. Cioè Frontex fa un bando pubblico che si chiama tender, un tender europeo, dove partecipano tutta una serie di cordate, di enti, alcuni pubblici, altri privati, e tra questi enti partecipa anche la mia università e soprattutto il mio dipartimento, in collaborazione con questo centro di ricerca che si chiama Itaca, che hai già menzionato. Praticamente la cordata era formata da questo centro Itaca, il mio dipartimento che fornisce a Itaca la possibilità di usare dei laboratori di cartografia, e tutto l'apparato del Politecnico. Loro vincono questo bando, dove praticamente Frontex, che tu hai già detto, questo essere un bando fondamentalmente 24 più 24, con durata massima 4 anni, l'importo totale sono 4 milioni di euro, ma questo è secondario, qui non è tanta la questione, non sono tanti soldi. E in questo bando praticamente Frontex richiede una prestazione di servizio nella produzione di cartografia digitale. La cartografia digitale è quella che di fatto la cartografia digitale può comprendere molte cose, difatti poi il contratto queste cose le prevede. Si passa da cartografia tematica, che sono le classiche cose che voi vedete quando aprite i giornali, allora ci sono queste mappe, le classiche mappe, se vogliamo, di Limes, no? Quelle che ti dimostrano alcuni fenomeni in forma cartografica, oppure anche mappe molto specifiche dove si possono usare, come dice il bando, per le attività dell'agenzia. Noi la conosciamo bene, Frontex, poi semmai parliamo anche un po' di Frontex, però di fatto l'attività dell'agenzia è quella di controllare le frontiere europee, e poi non solo, perché in questo controllo di frontiera in realtà Frontex si è resa complice di molteplici pushback, no? Respingimenti di richiedenti asilo. Allora, tu mi chiedevi di ragionare un secondo su questa distinzione tra ricerca e committenza, che è uno dei principali temi, secondo me, in tutto questo lavoro. Di fatto, quando noi, come ricercatori, facciamo il nostro lavoro, ovvero quello di ricercare a seconda dei temi di nostro interesse, in teoria dovremmo avere, insomma, campo aperto, campo libero, la bellezza dell'università, e se volete anche il privilegio dell'università, sarebbe quella di fare domande scomode, no? Sarebbe quella di interrogare problemi del mondo senza essere costretti dalle maglie del, non so, della politica istituzionale, senza essere costretti dalle maglie del mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Questo naturalmente nel miglior dei mondi possibili, però rimane comunque ancora la missione dell'università. Se tu non fai ricerca, ma offri fondamentalmente la produzione di un prodotto che è definito da un committente esterno, noi capiamo subito che perdiamo quella capacità di fare domande scomode, perché a Frontex non gli interessa mica l'analisi critica della criptografia, non gli interessa mica l'analisi critica di che cosa vuole, di cosa vuol dire fare carte intorno alle migrazioni, e questo posso approfondirlo in un attimo. Non gli interessa mica il ricercatore che cerca di comprendere come meglio costruire una cartografia critica intorno alle migrazioni. No, a Frontex si interessa un servizio, quindi Frontex si dà una particolare richiesta e tu devi fare quella roba lì. Ricordiamo che grazie al lavoro investigativo del giornalista Luca Rondi di Altra Economia, noi sappiamo oggi che il mio dipartimento ha prodotto già 107 mappe per Frontex dall'inizio di questo accordo. Praticamente, se lo calcoliamo dall'inizio, che l'hai detto tu, è stato luglio del 2021, è stata prodotta una mappa alla settimana. Queste mappe sono prodotte a partire da una domanda di Frontex. Se dice: voglio la mappa del confine greco-turco, la voglio a una certa scala, voglio che vengano rappresentati questi fenomeni, e tu non sai poi come Frontex usa questo lavoro, perché di nuovo è un lavoro di committenza. Tu gli dai la mappa e loro fanno quello che vogliono con questa mappa. Tra l'altro, e poi mi fermo un attimo così magari mi puoi chiedere tu su cosa approfondire, c'è un aspetto interessante nel contratto che mi fa rabbrividire solo a pensarci. Quando il mio dipartimento fa la mappa per Frontex, da quel momento lì, nel momento in cui la mappa viene consegnata a Frontex, diventa di proprietà di Frontex. E nel contratto c'è scritto che Frontex la può modificare completamente, cioè può modificare i colori, può modificare la leggenda, può modificare quello che gli pare, non deve chiedere il permesso per queste modifiche al dipartimento. E Frontex può utilizzare questa carta comunque, e questa carta ancora avrà il nome del dipartimento e il nome del Politecnico di Torino. Quindi qui siamo al paradosso in cui noi abbiamo firmato un contratto per il quale forniamo un servizio, ma non abbiamo nessun tipo di controllo sul modo in cui, non solo sul modo in cui la carta verrà utilizzata, ma anche su effettivamente che cosa sarà questa carta alla fine. Cioè, la carta avrà il nome del Politecnico sopra, ma potrebbe essere diversa rispetto a quella prodotta dal Politecnico, perché è di proprietà di Frontex, e Frontex per contratto la può modificare per farsi quello che gli pare. Quindi capite voi che c'è una grossa distinzione tra fare ricerca, in cui tu ci metti il nome sulla tua ricerca, sei responsabile per le cose che dici e le fai in maniera critica, eccetera, eccetera, e la fornitura di servizi a una parte terza come questa, dove tra l'altro poi tu dai proprio via tutto, cioè il nome completo e senza possibilità di interagire sul prodotto finale. Questo è un grande problema che si pone non solo con Frontex, ma con Frontex ha risvolti problematici particolari di cui ci siamo discutiti.
Sì, perché poi con Frontex, proprio negli stessi giorni in cui si siglava l'accordo, si stavano accumulando accuse che la rendevano, come dire, un partner non raccomandabile. L'agenzia era oggetto, continua ad esserlo anche in questi giorni, di denunce circoscritte e documentate che ne attestavano il coinvolgimento anche nei violenti pushback di cui parlavi te, nei violenti respingimenti di persone alle frontiere europee, e all'interno del Politecnico di Torino iniziano a levarsi voci di dissenso, in particolare la tua, esprime una posizione diciamolo, coraggiosa, non è così scontata, ma anche precisa e documentata, per cui insomma tu dici giustamente nessun dato è mai innocuo, benché meno appunto delle carte che dicevamo non essere inerti rilievi di paesaggi o riflessi passivi del mondo degli oggetti, perché le carte sono un mezzo per invece immaginare, articolare e strutturare il nostro mondo, no? E quindi accettando queste premesse diventa anche più facile comprendere quanto queste si prestino ad essere manipolate dal potere sociale, come in questo caso. Quando tu prendi questa posizione e quindi scrivi questa lettera raccontando l'apparato violento ed espulsivo dell'Unione Europea, in qualche modo che il Politecnico di Torino con la sua posizione aiuta a legittimarsi, no? A rivestirsi di oggettività scientifica, a ridurre tutto a una questione tecnica che come dire, riproduce il suo male riducendolo a un passaggio di carte tra le mani, questo è quello che tu scrivi, che risposta hai? Che tipo di risposta ottieni dal Politecnico, e se hai ottenuto solidarietà in che termini anche da colleghi e colleghe?
È una bella domanda. Il discorso è il seguente, tra l'altro appunto tu hai letto molto precisamente un passaggio di quella lettera. Ricordo che quella lettera esce perché a un certo punto, allora, da luglio in avanti, no? Quando io sono venuto a conoscenza di questo accordo, premetto che io sono nuovo in questo dipartimento, io ho vissuto 15 anni all'estero, ero appena tornato nel 2021, proprio a luglio erano i miei primi mesi di lavoro, quindi scoppio questa cosa, ero anche un po' avulso alle dinamiche del Politecnico, insomma, quindi io inizialmente cerco di porre la questione internamente. Da luglio a ottobre, insieme ad altri colleghi, pochissimi, due o tre, abbiamo iniziato a porre la questione col direttore del dipartimento, abbiamo iniziato a dire, ma ci rendiamo conto che lavorare con Frontex è eticamente problematico? Tra l'altro è problematico non solo eticamente ma anche strategicamente, perché nel momento in cui io lavoro con Frontex, io dipartimento, certo, apro questa nuova possibilità di lavoro per alcuni. Aprendo una parentesi, ricordiamo che quando questo accordo è stato presentato, il vice rettore della ricerca e presidente dell'associazione ITIS ai tempi ha detto che la collaborazione con Frontex rappresenta il primo esempio di come l'ecosistema del Politecnico di Torino possa essere funzionale alla piena integrazione tra l'attività di ricerca e quella di trasferimento tecnologico, e chiudo la tesi. Questo qui è quello che loro hanno intenzione di fare, cioè di continuare a lavorare sempre di più con il privato e con un certo tipo di privato. Poi possiamo parlare degli accordi con Leonardo che non sono diversi rispetto a questi con Frontex. Quindi trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e mondo del privato militare, questo è il tema. Allora, quando tu fai un accordo di questo genere, stai chiaramente decidendo politicamente di fare un'operazione di un certo tipo, che però preclude altre operazioni, perché sia nel mio dipartimento ho persone che lavorano con associazioni, enti, organizzazioni, attivisti nel movimento più largamente inteso critico verso il sistema migratorio europeo, io non posso più lavorarci con questi generi qui, perché naturalmente questi mi dicono, scusa, ma cosa vuoi tu che in casa tieni Frontex? Quindi di fatto il Dipartimento anche strategicamente fa un'operazione che è molto problematica, perché preclude la possibilità di lavoro critico con tutto un mondo che non possiamo più fare di fatto oggi come Dipartimento. Allora poniamo queste questioni internamente. A un certo punto non si muove nulla internamente e ad ottobre esce questo articolo di Luca Rondi su Antistonomia che parla di questo accordo, e lui tra l'altro ne parla, noi siamo stati accusati anche da persone del Politecnico. Io personalmente sono stato accusato di aver passato informazioni a Luca Rondi, che noi abbiamo complottato all'esterno. Sono tutte fandonie, perché io Luca non lo conoscevo neanche.
Luca Rondi è giornalista di Altra Economia, per inciso.
Sì, esatto. Luca non lo conoscevo e lui stava facendo un'inchiesta sua su Frontex, perché ci lavorava da anni, e ha scoperto con la sua inchiesta questa presenza del Politecnico all'interno di Frontex. Allora lui esce con questo articolo e io decido di prendere una posizione pubblica, perché a quel punto lì non si poteva, secondo me, personalmente, non fare. Cioè io devo entrare in classe a testa alta, cioè io devo vedere le mie studentesse e i miei studenti con i quali faccio un tipo di ragionamento critico su questioni di razzializzazione, di classe. Cioè devo poter entrare in classe per dire loro, guardate, io mi sono dissociato non soltanto nei corridoi ma anche pubblicamente di questa roba qui. Quindi ho scritto questa lettera, dovevamo essere in cinque a firmarla, poi per varie ragioni sono rimasto solo io, ed è uscita. Nel momento in cui è uscita, la solidarietà interna è arrivata da un insieme di persone, di individui, pochissimi colleghi inizialmente, molti studenti e studentesse. E nel tempo si è creata una più ampia solidarietà, in primis una solidarietà esterna all'università. Quindi questo è stato molto bello, perché mi ha permesso di entrare in contatto con tutta una serie di associazionismo, da Catania, Bologna, Trento fino a Torino, che lavora su questi temi, e loro, insomma, molteplici organizzazioni hanno lavorato esternamente per dare visibilità al caso e continuare questa lotta. Sono entrato a far parte di Abolish Frontex, che è la rete europea che in qualche modo cerca di combattere Frontex. Ricordiamo tra l'altro che il 20 giugno c'è la giornata internazionale contro Frontex, quindi proprio la settimana prossima. E, insomma, si è creato tutta una sorta di solidarietà orizzontale, se volete voi. E poi più in là questa solidarietà si è estesa anche con colleghe e colleghi dell'università. Se vuoi posso ripercorrere velocemente quali sono state le tappe, sì, che hanno caratterizzato questa cosa.
Sì, assolutamente.
Allora, cosa succede? Tu già ricordavi invece questa lettera ad ottobre, e poi, insomma, internamente il Politecnico non è molto contento, riprendiamola così. Io so che persone che siedono in alto nei vertici del Politecnico hanno usato parole molto forti nei confronti, insomma, c'è stato quello che in inglese si chiamerebbe soft mobbing, no? Cioè, comunque, la pressione un po' si è sentita. Diciamo che la fortuna anche di avere una posizione da professore ordinario permette, secondo me, di poter fare questo tipo di operazioni. Io so di molti ricercatori e ricercatrici che non hanno preso parola perché hanno paura per il loro posto di lavoro, che magari non è sicuro. Comunque, dopo questa presa di posizione sono usciti una serie di articoli su internazionale, siamo stati intervistati per la presa diretta, insomma si è creato un caso che ha permesso di aumentare la pressione sul Politecnico, che ha deciso quindi nel dicembre del 2021 di riunire una seduta del Senato Accademico per discutere di questa questione. Il Senato Accademico si ritrova, si riunisce. Fondamentalmente il discorso era su tre punti. Il primo punto, cioè quello su cui i senatori sono chiamati a votare, sono tre cose. Tra l'altro, lo ricordo per chi non lo sa, che il Senato Accademico è praticamente uno degli enti di governo dell'Università del Politecnico, ma anche dell'Università di Torino. C'è il Senato e poi c'è il Consiglio di Amministrazione. Il Senato all'interno ha rappresentanti di tutte le categorie che lavorano all'interno del Politecnico, quindi ci sono rappresentanti dei professori ordinari, associati, degli amministrativi, dei ricercatori, e più una cosa molto importante in questo caso, ci sono tutti i direttori di dipartimento, di ogni singolo dipartimento. Allora, al Senato viene chiesto di votare su questo accordo. Ci sono tre opzioni sul tavolo. Prima opzione, mantenimento dell'accordo così com'è. Seconda opzione, rescissione dell'accordo. E terza opzione, mantenimento dell'accordo, ma con praticamente l'inclusione di una cosiddetta clausola di salvaguardia, che dovrebbe praticamente legare, dovrebbe in qualche modo obbligare tutti e due i contraenti, cioè il Politecnico nel nome del mio dipartimento e Frontex, al rispetto dei diritti umani nell'esecuzione dell'accordo. Voi capite che questa è una cosa impossibile.
È ipocrisia allo stato puro, no? Evidentemente è un paravento, insomma, vabbè, istituzionale.
Totale. Sì. Tu hai accennato prima, e qui lo dico in un secondo, anche io e Frontex ha procedimenti aperti con praticamente tutte le agenzie europee. Cioè, c'è la Corte Europea di Giustizia che ha una serie di procedimenti aperti contro Frontex per i vari respingimenti dalla frontiera greco-turca contro richiedenti asilo siriani. Ci sono procedimenti aperti da varie associazioni, da varie avvocature contro Frontex, perché ci sono filmati che dimostrano che praticamente Frontex è ingaggiata, cioè è dentro, diciamo, ai respingimenti non solo a quella frontiera là, ma anche sui Balcani. Altri procedimenti, altre documentazioni che evidenziano come Frontex passi informazioni alla Guardia Costiera Libica, che poi dopo questa cosiddetta Guardia Costiera Libica, qui noi italiani diamo le motovedette, spara addosso ai barconi che cercano di raggiungere Lampedusa. Ci sono procedimenti aperti alla Corte di Conti Europea, perché Frontex ha gestito il suo budget enorme, perché il più ampio budget di tutte le agenzie dell'Unione Europea l'ha gestito in maniera criteriata. Insomma, tu hai tutti questi procedimenti aperti, hai tutte queste agenzie che in qualche modo questionano la dottrina di Frontex, e tu dici che il Politecnico è in grado di far rispettare i diritti umani a questa agenzia. Certo, è ipocrisia totale. Allora cosa succede? Naturalmente i senatori votano, e di queste tre opzioni quale vince? Chiaramente vince l'opzione in cui diciamo che facciamo rispettare Frontex i diritti umani. Quindi l'accordo continua con l'inserimento di questa clausola. Tra l'altro questa votazione, questa scelta è stata fatta a larghissima maggioranza. Su 29 voti, 24 persone hanno votato per questa cosa qui all'interno del Senato nel 2021. Allora, a un certo punto passa l'inverno, entriamo nel 2022, con Luca Rondi, giornalista, ci guardiamo negli occhi e diciamo ok, cerchiamo di capire se effettivamente questa clausola, questa benedetta clausola è stata inserita nel contratto. Allora Luca Rondi fa un insieme di richieste agli atti, di accesso agli atti, sia verso il Politecnico, che non risponde mai, sia verso, o risponde insomma in maniera molto poco utile, e sia verso Frontex. Frontex risponde, perché essendo un'agenzia pubblica deve rispondere, è stato fatto con quella faccia corta. Luca scopre che questa clausola non è mai stata inserita nel contratto, Frontex non la conosce neanche. Quindi non solo noi siamo arrivati al paradosso di votare una cosa impossibile, che non può essere fatta, perché il Politecnico non ha nessuna arma per controllare se Frontex rispetta i diritti umani, non solo questo, ma anche il fatto di aver detto che avremmo fatto questa cosa non è stata fatta, e il Politecnico se ne è completamente fregato del fatto che questa cosa non è stata fatta. Io ho scritto a molteplici volte al rettore, al prorettore, al mio direttore di dipartimento, a tutte le altre cariche del Politecnico. Ricordiamoci, io odio la gerarchia, però se qui c'è una gerarchia, io sono un professore ordinario e devo essere ascoltato in questa istituzione. Ecco, non mi hanno mai risposto. Io ho scritto molteplici volte chiedendo: ma come possiamo andare avanti avendo votato come Senato per questa cosa qui? Adesso questa cosa non è stata fatta e nessuno prende posizione? Non mi hanno mai risposto. Questo è il modo in cui il Politecnico vede questo problema, cerca di silenziare qualunque tipo di opposizione. Arriviamo al punto in cui si muove l'Università di Torino. Questo è stato un punto bello nella storia. Siamo già nella primavera del 2022, verso l'estate, c'era già stata forma di dissenso da parte dell'università. L'università, dei colleghi dell'università all'interno del consiglio di amministrazione dell'università, in particolare Anna Maria Chiara Ciarini ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, all'interno di quel consiglio di amministrazione decidono di votare una mozione per richiedere al Politecnico di rescindere questo contratto con Frontex. Perché l'università lo fa? Perché, come tu ricordavi proprio all'inizio di questa telefonata, il mio dipartimento è interateneo, significa che è centrato al Politecnico, ma è in collaborazione con l'università. C'è una parte amministrativa, anche didattica e di ricerca, che si fa con l'università. Allora l'università, tra virgolette, entra dalla finestra, e può farlo, e dice al Politecnico: guardate, dovete rescindere questa cosa. Allora questo spinge il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, a in questo modo dover fare qualcosa. Arriviamo nuovamente all'autunno del 2022, in cui il rettore, dopo varie pressioni, tra cui questa, decide di riconvocare il Senato accademico, di nuovo riconvocandolo per dicembre. Quindi è passato un anno, più di un anno e mezzo dall'inizio dell'accordo, un anno dalla prima votazione, e nuovamente chiede a tutti i senatori e le senatrici di votare su questo accordo. Tra l'altro nel frattempo il rettore aveva anche chiesto un parere a giuristi che trattano di migrazioni su questo accordo, e anche se il parere non è mai stato reso pubblico, io ho avuto modo di leggerlo, ed era un parere critico sull'accordo. Si diceva che era molto probabile che ci sarebbero state ripercussioni sul Politecnico nel mantenimento di questo accordo. Quindi tu hai anche dei giuristi che ti dicono che questa roba non va bene. Allora, anche grazie a quella pressione, la pressione mediatica e quella dell'università, si arriva alla nuova votazione nel dicembre 2022 del Senato accademico. In questo caso cosa succede? Lo stesso rettore, con una mossa che alcuni hanno giudicato politica, ma questo giudizio lo lasciamo lì sospeso, anche il rettore vota per rinunciare all'accordo, alcuni rappresentanti di studenti votano per rinunciare al accordo, ma tutti i direttori di dipartimento votano per il mantenimento dell'accordo. E quindi ancora una volta, a grande maggioranza, si decide, lo scorso dicembre, di mantenere questa relazione tra Politecnico e Frontex. Perché, e questa è la cosa chiave, tutti i direttori di dipartimento decidono di mantenere questo accordo? Ricordiamoci tra l'altro che poi in tutto questo periodo Frontex è arrivato alla ribalta, tutti lo conoscono oramai. Perché? Perché i pushback sono diventati sempre più frequenti, è sempre di più indagato da una serie di agenzie internazionali, il direttore Fabrice Leggeri si dimette da Frontex, quindi Frontex è sulle pagine di tutti i giornali in quel periodo, nessuno può dire di non sapere, e tutti votano per il mantenimento del accordo perché hanno paura che Frontex, se per caso dovessimo rescindere questo accordo, questo passaggio, questa rescissione, apre un vaso di Pandora. Hanno paura che poi dopo andiamo a vedere che cosa fanno i singoli dipartimenti del Politecnico con agenzie quali Leonardo, con imprese quali Leonardo. Perché il dipartimento collabora a grandi mani col mondo della difesa. E questo rapporto di Frontex con Frontex non è diverso rispetto a quegli altri accordi, perché anche quegli altri accordi in gran parte sono accordi di committenza, oppure sono accordi di ricerca dove di fatto la ricerca è funzionale all'apparato industriale militare, che è una roba che sembra detto così degli anni 70, ma in realtà è una roba che oggi, soprattutto con la guerra in Ucraina dall'altro e con i fondi del piano di resilienza che arrivano, oggi quello lì è il tema principale, soprattutto in un'università tecnica come il Politecnico. Allora lì hanno paura i direttori di dipartimento che si vanno a toccare su queste cose, che in qualche modo Frontex diventi il cavallo di Troia per entrare dentro quell'altro tipo di accordo, e quindi decidono di mantenerlo. E noi oggi arriviamo a questa bella chiacchierata che faccio con voi a giugno 2023, in cui abbiamo prodotto 107 mappe che Frontex può usare come gli pare. Non conosciamo il contenuto di queste mappe, ma ricordiamoci sempre che sul tender c'è scritto che le mappe vengono usate per gli obiettivi dell'agenzia, e gli obiettivi dell'agenzia li conosciamo molto bene.
107 mappe usate da Frontex che sappiamo avere una valenza fortemente politica perché descrivono il fenomeno migratorio con una specifica chiave di lettura, inserendolo come fa l'agenzia, ma come fa anche la narrazione dell'Unione Europea, del nostro paese, come un'invasione da parte del nemico esterno che giunge alle nostre frontiere spingendo. Ricordiamo anche che già nel 2017 Frontex aveva creato un master sulla gestione dei confini europei, già in collaborazione con 6 istituzioni accademiche europee, e come ci ricordavi bene te, grazie per aver messo in luce le dinamiche di potere all'interno dell'Accademia Italiana, le relazioni col settore privato, bandi e collaborazioni, dicevamo, di questo tipo non fanno altro che legittimare Frontex nelle sue operazioni. E la vicenda del Politecnico di Torino che ci hai raccontato, che hai ripercorso insieme a noi, rientra anche in questa strategia di greenwashing dell'agenzia, che usa di fatto l'approvazione di enti di eccellenza scientifica e tecnologica per generare anche una certa immagine pubblica del suo operato.
Esatto, no? Esatto. Guarda, posso, scusami Barbara, interromperti un secondo qui, perché questo è punto fondamentale. Vorrei sottolineare quello che hai appena detto, perché lo spettatore e la spettatrice che ci ascolta può dire: ma scusate, ma perché Frontex si deve far fare le mappe dal Politecnico di Torino? È una bellissima domanda. Frontex può anche non farsele fare le mappe da Politecnico di Torino, ha un budget di 5 miliardi, cioè le mappe se le può fare da solo Frontex, ha tranquillamente la capacità tecnica per farle. Questa è un'agenzia, una polizia, ricordiamo, polizia militarizzata europea con un altissimo livello tecnologico, hanno droni, camionette, navi, aerei, e hanno anche tantissimi esperti che lavorano all'interno, e un budget enorme. Quindi con tutti questi soldi e tutta questa tecnologia, perché vengono al Politecnico? Sicuramente non perché non sono in grado di farsi le mappe, vengono a comprarsi un logo, è questo che fanno, vengono a comprarsi la legittimazione che viene data dal logo dell'Università Politecnica di Torino, perché quel logo lì è un logo che legittima una presenza di tipo scientifico, perché qui ancora viviamo in un paradigma positivista, no? Quindi Politecnico uguale scienza, scienza uguale verità. Questo è il paradigma. Frontex si sta comprando quella roba là. Io faccio sempre questo esempio, l'esempio di mia mamma che apre la stampa e si vedrà la mappa che le mostra che siamo invasi da migranti, dai richiedenti asilo, e quella mappa, dopodomani, non avrà più il simbolo di Frontex, ma avrà quello del Politecnico di Torino. Allora capite che cambia. Cioè, quando poi il cittadino medio vede quella mappa col simbolo del Politecnico, dice: ah, cavolo, ma questo allora è un lavoro di ricerca, questo è fondato scientificamente, questo è vero. No, questo è il frutto di un rapporto di committenza, dove noi per 4 lire abbiamo dato via un logo che legittima un discorso politico e di potere che è terribile, che è quello dell'Europa fortezza, che è quello che poi dopo spinge i nostri politici a dare ancora più soldi all'apparato militare, incluso Frontex. Quindi scusa se ti ho interrotta, ma
No, assolutamente, grazie invece della precisione. Lo dicevamo, la carta è una forma di sapere, ma è una forma di potere. L'hai dimostrato ampiamente anche in quest'ultimo passaggio, che come dire, non può evitare di essere coinvolta nei processi di potere. Insomma, già Foucault la faceva rientrare in tutti quegli atti di sorveglianza, specialmente quelli relativi alla guerra, alla propaganda politica, alla delimitazione dei confini, come in questo caso alla conservazione dell'ordine pubblico. E il caso Frontex dimostra che, come dicevi te, le criticità che accompagnano di fatto le collaborazioni degli Atenei con altri soggetti possono essere diverse, differenti, le dinamiche di potere in atto, perché la scienza non è neutra e perché ricercatori, ricercatrici, docenti sono inseriti all'interno di sistemi di potere, in qualche modo a cui sono chiamati a rispondere. Allora, anche voi però, per rispondere a queste questioni, volevamo dirlo in chiusura, insomma, è nato CERTO, che è il Coordinamento per l'Etica della Ricerca a Torino, il cui manifesto è uscito poco tempo fa, pochi giorni fa, con 2 obiettivi principali: informare con continuità le comunità accademiche del Politecnico di Torino e dell'Università di Torino e l'opinione pubblica su temi più sensibili che investono l'università, la ricerca, le collaborazioni, finanziamento, e poi anche creare momenti di incontro e confronto su temi etici che sono alla base del lavoro di ricerca e che emergono costantemente, come scrivete voi, come sfide intellettuali e concrete da affrontare. L'incontro c'è stato il 24 maggio scorso e il titolo del seminario era intorno al caso Frontex. Se ti va, in chiusura, di raccontarci come nasce CERTO e anche un po', come dire, insomma, raccontarci un po' come è andato questo primo incontro e quali sono i punti, appunto, di come dire, i nodi politici emersi da questo primo seminario.
Grazie, sì, di aver ricordato CERTO. Questo coordinamento nasce dalla volontà di colleghe e colleghi, in particolare dell'università, ma anche del Politecnico. È una spinta che arriva appunto da un insieme di persone che nel tempo, in questi 2 anni, si sono attivamente, quando parlo di persone parlo di docenti come me, ma anche studenti, che si sono interessate del tema, hanno in qualche modo preso coscienza della questione Frontex e si sono organizzati. Io ne faccio parte, ma appunto in coordinamento ampio c'è un manifesto, come hai già detto tu, con molte firme, si può trovare online. Il lavoro di fatto è quello di creare uno spazio di dibattito, perché qui quello che manca di fatto è uno spazio, un momento, un tempo di riflessione su queste continue relazioni tra mondo universitario, come dicevamo prima, e mondi altri che pongono però questioni etiche importanti. Io uso un plurale qui perché non c'è soltanto il mondo della difesa, c'è anche tutto il mondo di quelle aziende che lavorano nell'estrazione di risorse ecologiche che ci hanno portato alla catastrofe climatica che viviamo. Quindi il Politecnico lavora con queste aziende, ma non solo il Politecnico, anche l'università. Abbiamo tutto visto cosa succede con i rapporti con l'ENI, anche altri colleghi a Milano che hanno mostrato dissenso verso questi accordi. Allora, CERTO vuole essere uno spazio dove riposizioniamo la questione etica intorno a questo tipo di relazioni. Abbiamo iniziato con un primo incontro il 24 maggio che a mio avviso è andato molto bene, e la stanza al campus in Audi era piena, avevamo molta presenza online anche di persone. Tra l'altro mi ha fatto molto piacere perché sono venuti anche degli studenti di scuole superiori con cui io negli ultimi 2 anni ho lavorato per cercare di portare la questione di Frontex all'interno delle scuole. Quindi è stato un bel momento in cui esperti nazionali e internazionali hanno parlato proprio a partire dal caso Frontex, della problematicità dell'utilizzo del dato, della concezione del dato come neutro, della complessificazione del tema carte che hai già posto tu nelle tue parole precedentemente. Hanno anche parlato degli aspetti legali che riguardano Frontex, insomma è stato un primo momento di discussione e di unione. Adesso stiamo lavorando per cercare di creare nuovi momenti, soprattutto in autunno. A me personalmente sta molto a cuore la questione che già ricordavo prima del rapporto tra università e mondo militare. Proprio a partire da questa spero di poter organizzare degli incontri in autunno con CERTO per di nuovo di fatto fare la cosa semplice e banale che è quella di parlarsi e di porre questa questione, perché altrimenti al prossimo giro di giostra, quando ci sarà il prossimo accordo con Frontex, con Leonardo o con chi che sia, ci troviamo nuovamente in 10 ad alzare la mano. Se invece attraverso CERTO riusciamo a creare una comunità di dissenso e anche una cultura di dissenso attraverso il rapporto con gli studenti e con i ricercatori e le ricercatrici, allora forse con la mano non la tireremo solo più in 10, e riusciremo magari a spingere fuori dall'università questi mondi che con l'università non hanno niente a che vedere.
Lo dicevi bene, insomma, è oltremodo preoccupante il livello di collaborazione che molti atenei italiani intrattengono con l'industria bellica, anche attraverso finanziamenti cospicui alla ricerca o alla sottoscrizione di protocolli tra università pubbliche e forze armate. L'intreccio è talmente forte, lo ricordiamo, che nel comitato scientifico della fondazione di Leonardo Medor troviamo ben 16 rettori delle università italiane. Questo per inciso, vogliamo ricordare anche che è nato da poco, da questi microfoni lo abbiamo detto e abbiamo parlato con coloro che si sono fatti carico appunto di dar luce all'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, con lo scopo proprio di allontanare dai processi educativi tutte quelle derive nazionaliste, i modelli di forza e di violenza, anche l'irrazionale paura di un nemico creato ad hoc come capro espiatorio, perché le scuole come le università, ma iniziare da più piccoli e più piccoli, è un dato che ci allarma, stanno diventando sempre più un terreno di conquista da parte di un'ideologia bellicista e di controllo securitario che si fa spazio anche attraverso proprio l'intervento diretto delle forze armate, in particolare italiane e statunitense, declinato in una miriade di iniziative, magari tese a promuovere la carriera militare in Italia e all'estero, a presentare le forze armate, le forze di sicurezza come anche risolutive di problematiche della società civile. Quindi insomma ci teniamo a rimanere in contatto con te anche per questi eventuali sviluppi nel prossimo autunno di cui ci parlavi, nel mentre ti ringraziamo tantissimo per la disponibilità che ci hai dato.
Grazie a voi per il lavoro che fate, perché comunque vi seguo, è molto importante perché questo è anche lo spazio attraverso cui si può creare per la cultura del dissenso, quindi davvero.
Grazie ancora a te Michele, ci aggiorniamo presto allora. Un saluto, ciao.
Arrivederci.
Ciao. Tutto il denaro in mano a poche merde. Arrestarmi da solo non posso, questo è il mio posto. Prova